Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e benvenuti su Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Miles, curatore del blog tctrek.com, e di Sofia, studentessa del DAMS che studia cinema, radio e televisione. E in compagnia con noi c'è anche un ospite speciale, il signor Max. Ciao Max!
Ciao a tutti, sono in collegamento telefonico da Vulcano questa sera.
Max è un grandissimo esperto di Star Trek, che ha lavorato in più riviste, insomma ha curato, un gran curatore di Star Trek, e aiuta anche Miles in TG Trek, giusto Miles?
Sì, giusto, assolutamente, Max. Un membro a tutti gli effetti della relazione.
Questa sera, insomma, recensiremo il nuovo episodio di Star Trek Discovery che si chiama...
New Eden.
Bravissimi. Cominciamo subito a salutare i primi connessi. Salutiamo Davide Piscillo, Ivan Selvaggio, l'ho detto bene, Paolo Gallerani, e bene. Direi di mandare subito le pagelle e poi commentare tutti insieme l'episodio. A dopo! Bene, bentornati su Talking Trek, questi erano i nostri voti. Insomma ragazzi, fateci sapere anche i vostri voti fra i commenti. Allora, perché questi voti? Iniziamo un po' a parlarne. Io ho dato un bel 7,5, tu Miles?
Io ho dato un 7, perché comunque apprezzo questa svolta, questo piccolo ritorno al passato, benché sia comunque insomma un formato un po' diverso rispetto al solito. Diciamo che lo apprezzo rispetto agli episodi della prima stagione, quindi un buon inizio.
Sofia?
Io ho deciso di dare un 8 a questo episodio perché l'ho apprezzato, devo dire, sì, L'ho apprezzato molto, non quanto il primo episodio, che mi è piaciuto decisamente molto di più, però ti dico, ci sono state un paio di cosine che mi hanno fatto innamorare, che me l'hanno fatto passare anche molto, molto velocemente, quindi bene.
Max? Max? Niente, abbiamo qua.
Forse non ci sente.
Veramente. Pronto? Mi sentite?
Sì, ti sentiamo, vai
Sì.
Max. Spiega un po' il tuo voto.
Perfetto, perfetto. Dicevo, ho dato un 7 e quindi il mio voto è leggermente sceso rispetto al pilot della stagione, semplicemente per un motivo di apprezzamento della regia. La regia del primo episodio era molto cinematografica, molto sofisticata. Questa, ad opera di Jonathan Frakes, è altrettanto bella, ma molto più televisiva. E quindi, al confronto col precedente episodio, sono sceso di un punto.
Perfetto, io invece ho dato un 7,5 perché l'ho trovato un ottimo episodio di transizione che si è allontanato un po' dalla trama principale, anche se non troppo. E devo dire che l'ho apprezzato molto, molto, molto. Leggo un paio di commenti, saluto Alberto Romano, ciao Alberto. Davide Piscillo gli ha dato un bel 8,5 e dice il ritorno al classico è stato bellissimo, mi mancava tanto. Ivan Selvaggio invece gli ha dato un bel 7,5. Insomma, sono più o meno anche i nostri spettatori sulla nostra linea d'onda. Direi di cominciare subito a parlare un po' delle immagini, delle scene, e quindi cominciamo subito dalla prima immagine con Pike e i sette bagliori rossi. Insomma, parliamo un po' di questa scena, Miles.
La devo ancora vedere inquadrata sul video.
Aspetta,
Descrivi un
vediamo.
attimo adesso.
Praticamente quando Michael Burnham e Pike parlano nella nuova sala tattica o quel che
Ah sì, con i disegni tridimensionali di
è. Sì,
Spock è arrivato adesso.
esattamente, esattamente.
Allora, cosa vuoi? Un giudizio artistico sulle doti di Spock o sulla sala tattica di Pike?
Ma un po' tutto in generale.
Beh, allora, parlando molto in generale, questa scena introduce finalmente il cuore della stagione 2, che sarà, come ha detto anche Alex Kurtzman, questo scontro tra scienza e fede, con Michael Burnham, che fa un po' la parte dello Spock della situazione, quello molto scettico, ateo, e Pike, che invece sembra un po' più orientato verso l'emotività, la spiritualità. Altra cosa importante di questa scena è che vediamo uno dei nuovi set della stagione, che sarebbe la sala tattica di Pike,
Sì, che la sto mostrando.
a cui evidentemente lo stile di Lorca non piace tanto, che se n'è andato dalla saletta di
Infatti ci
Lorca.
sono le sedie, si può vedere da Saru,
Sì, ci
che
sono le
c'è
sedie, credo
cioè
ci sia forse anche un divano, una scrivania, insomma, molto più comoda. Dovrebbe essere, credo, un redesign della vecchia sala tattica della Georgiou sulla Shenzhou. Credo che abbiano riutilizzato quel set lì. E non è una sala tattica vicino al ponte di comando, infatti il personale deve prendere un turboascensore per andare da qui a lì. La cosa particolare è che forse non si nota molto bene nell'episodio, ma è piena di elementi che hanno a che fare con i nativi americani, la zona dell'America cos'è? Ovest? No, forse l'est? Sì, credo est.
Sì.
Perché secondo la mitologia Pike è nato in una città che si chiama Moave, che in realtà se cercate su Google Maps non esiste, esiste il deserto di Moave, però non esiste una città Moave, evidentemente la devono ancora fondare nel futuro. E questo è comunque una cosa che si porta dietro dallo Zoo di Talos, l'episodio originale in cui è apparso, molto apprezzato come riferimento.
E poi volevo chiedere sia a Sofia che a Max se insomma questo Pike con questo secondo episodio vi è piaciuto di più oppure di meno. Vai Sofia.
Allora, senti, a me Pike qui è piaciuto molto di più, infatti è stato anche uno dei motivi per i quali ho dato 8 a questo episodio. E mi è piaciuto molto di più rispetto al primo perché finalmente ha smesso di fare quelle continue battutine o comunque di avere quei momenti di simpatia. Possiamo dire anche un po' fuori luogo, insomma. E l'ho apprezzato perché mi piace come sta continuando a trattare l'equipaggio, come avevo già accennato nel scorso episodio. E ti dico, sono sempre più convinta che sia il capitano di cui momentaneamente la Discovery potrebbe aver bisogno. Un pochino anche per riassestare gli animi, per cercare di una pace che magari avevano anche un po' perso col finale o comunque durante la prima stagione. Quindi ti dico, per me Pike è assolutamente approvato e insomma, Mount, sinceramente mi piace, mi sta piacendo.
Tu, Max?
Beh, io mi sono innamorato di Pike sin dal primo momento. Incarna, il tipico capitano della flotta, della federazione, e quindi non posso che apprezzarlo. È vero, nel primo episodio era un po' più gigione, un po' più cameratesco, e adesso incomincia a far emergere la sua personalità e il suo carattere. In ogni caso, si capisce che sta lasciando piuttosto campo libero all'equipaggio in modo che si possa poi rinfrancare dopo il periodo Lorca. È ovvio che in un'ottica di regime militare della flotta un po' più di rigidità ci potrebbe anche stare da parte di Pike.
Sì,
Lo stesso Kirk era più rigido, se andiamo a vedere nella serie classica. Picard non ne parliamo, però a me piace moltissimo e quindi non vedo l'ora di vederlo in azione, anzi, suggerirei quasi che se invece che una stagione ne facessimo due con Pike, io sarei molto più contento.
beh, chissà, chissà, penso di no per il canon, però. Allora, leggo un paio di commenti. Davide Piccillo ci dice che la sala tattica è degna finalmente di essere chiamata sala tattica, mentre Marco Palma dice che a lui è sembrato che la sala tattica fosse vicino alla plancia. Anzi, ora, visto che parliamo anche di Pike, viene segnalato la prima direttiva, però con un nome diverso. Spieghiamo un po' questa cosa, Massimiliano.
Beh, l'Ordine Generale 1 è il nome con cui è nata la prima direttiva. Diciamo poi che prima direttiva è diventato il nome confidenziale che noi abbiamo imparato a conoscere nelle serie successive a Enterprise, perché in realtà viene citata per la prima volta durante Enterprise, l'Ordine Generale 1 in fase embrionale. La prima direttiva, si sa, è ciò che sancisce la non interferenza nelle civiltà precurvatura ed è anche forse la direttiva che nella storia di Star Trek è stata più infranta in assoluto, prima da Kirk e poi anche da altri capitani, ovviamente. Sembrerebbe che in questa fase storica di Star Trek infrangere la prima direttiva sia un po' uno sport comune a tutti. Evidentemente piace fare così ed è bello che ci sia questo sentimento, questo modo di fare perché ricorda molto la serie classica. E a me piace la serie classica, quindi io faccio parte dello, come l'avevamo definito dietro le quinte, lo zoccolo morbido di Star
Ah,
Trek.
sì. Guarda, più che altro, più che infrangere la prima direttiva, noto che c'è un'interpretazione un po' diversa da quella a cui eravamo abituati noi. Nel senso che in epoca Picard si è sempre detto che la prima direttiva impone di non interferire con le altre civiltà, con quelli che non conoscono la Federazione, i mondi extraterrestri, punto. Mentre in Discovery c'è quest'altra interpretazione, che si può interferire, basta che non ti fai scoprire. Cioè, se non ti fai vedere, se non fai capire che c'è stato un intervento esterno, puoi anche intervenire. Perché, per esempio, è quello che ha fatto la Georgiou con Saru nello Short Trek, la stella più splendente. E lo stesso Saru, in questo episodio, fa una cosa che forse, cioè, in altri episodi di Star Trek probabilmente ci sarebbe stato un minimo di dibattito su questa cosa. Però quando Saru decide giustamente di intervenire e salvare il pianeta dall'estinzione totale, nonostante il capitano Pike prima di scendere sul pianeta avesse detto chiaramente si applica la prima direttiva, Saru interviene come? Cioè, ovviamente nessuno di noi sarebbe rimasto a guardare mentre una pioggia di asteroidi cadeva sul pianeta, però anche quella è un'interferenza bella grossa sullo sviluppo naturale di quella società. Non so se Max è d'accordo con me su questo.
Sicuramente Davide Piscillo sì, perché dice concordo con te, Max. Max, allora cosa ne pensi? Niente, sa che Max va un po' e viene.
Sì, vabbè, da vulcano c'è un poco di
Interferenza.
ferita.
bene, direi di continuare ad andare avanti. Allora, c'è stato di nuovo il salto con il motore a spore.
Eh sì,
Esatto.
È tornato Max, è tornato
ritardo.
Max.
No.
Di Max,
Di
ti
Max,
sentiamo.
di, ti sentiamo. Niente. Continuiamo con l'argomento del motore a spore. Allora, dopo tanto tempo c'è stato di nuovo il
Ma
salto.
allora, assolutamente non apprezzo il trucco del motore a spore.
E poi?
Max, ti
E
sentiamo per
quindi?
monosillabe, cioè.
Va bene, continuiamo
Vabbè,
noi.
continuiamo noi. Vai Miles, poi Sofia, vai Miles.
Volevi conoscere la mia opinione sul
No,
ritorno
ma
del
parliamo un
motore a
po' di
spore.
questa scena qua in generale e poi di anche la tua opinione.
Forse non mi aspettavo che avrebbero riesumato il motore a spore così presto, devo essere sincero. Anche perché insomma, è un pochettino forzato, nel senso che se Pike non avesse avuto a disposizione, guarda caso, la Discovery per portare avanti questa missione, come avrebbe fatto a infilarsi nel quadrante beta a 50.000 anni luce di distanza? Però credo che tutto questo faccia parte del disegno più grande di cui hanno parlato gli autori, no? Per cui c'è una specie di intelligenza che sta guidando questa ricerca dietro i sette segnali dell'angelo rosso. E sicuramente offrirà una scusa per andare a ripescare il dottore dalla rete del micelio, perché se non avesse effettuato il salto, cioè se non ci fosse nuovamente la necessità di usare il motore a spore, probabilmente Stamets ci avrebbe messo una pietra sopra. Non sembrava intenzionato a tornare lì, anzi, probabilmente non avrebbe neanche voluto farlo, proprio per paura di incontrare questo fantasma, perché non sa esattamente che cos'è.
Sofia?
Ma guarda, senti, io concordo con Miles, infatti, allora mettiamola così. Io a questo episodio, come ti ho detto prima, gli ho dato 8 e ci sono state due cose che mi hanno fatto abbassare di mezzo voto, appunto, da 8,5 a 8. E una di queste due cose è stato appunto il discorso del motore a spore, perché anch'io l'ho trovato un escamotage tirato fuori effettivamente troppo presto. E diciamo che se nel primo episodio avevo particolarmente apprezzato anche tutta l'elaborazione del lutto che Stamets stava avendo nei confronti del suo compagno, qui questa cosa, quando lui decide di utilizzare di nuovo il motore a spore, mi è sembrata un pochettino messa da parte, un pochettino tirata via. Ti dico, non è che secondo me il motore a spore non va più utilizzato, per carità. Però ti dico, non così presto. Però appunto, ora chiaramente, ovviamente parlando in linguaggio tecnico, registicamente parlando, la scena è bella, chiaramente, come tutte le
Assolutamente.
volte che saltano con il motore a spori, rimango sempre un sacco meravigliata. Già la prima volta avevo la mascella che mi arrivava in terra, perché come sempre è bellissima, è coordinata benissimo e soprattutto io adoro come hanno realizzato l'interno del motore a spore, quindi con tutto questo azzurro che lo circonda, che fa anche in un certo senso contrasto con la divisa scura di Stamets. Quindi apprezzo ogni cosa, ma non il ritorno appunto così precoce del motore a spore. Quindi questo è.
No, personalmente io invece vi dirò, l'ho apprezzato molto più qui che nella prima stagione. Almeno qui aveva un senso sfruttare la Discovery rispetto a qualunque altra nave, perché dovevi raggiungere questi bagliori rossi, questi segnali rossi a distanza, ed effettivamente l'unica nave che poteva farlo era proprio la Discovery. Mentre nella
Beh,
prima
questo.
stagione l'ho trovato molto molto più forzato, vi dico la verità. Max, sei di nuovo con noi?
Proviamo a recuperarlo
Davide
dopo, magari durante una rubrica.
Piscillo ci dice: io mi farò la domanda perché gli angeli hanno scelto la
Non so se mi
Discovery e non
sentite,
l'Enterprise.
sono.
Sì, ti sentiamo. Scusa, leggo la domanda di
Sentiamo.
Davide. Io mi farei la domanda perché gli angeli hanno scelto la Discovery e non l'Enterprise. Perché la Discovery è la nave di questa serie. Ecco.
E poi ricordiamoci che l'Enterprise è messa male,
Anche
non
questo,
riusciva.
infatti, infatti.
Ma Miles, Max, ci sei? No, evidentemente va e viene. Questi collegamenti da vulcano sono un po'
Sì.
così. Allora io direi di continuare ad andare avanti. Allora, il prossimo argomento è la vetrata che vediamo sul pianeta che si chiama Terra Terra Terra
Terra Lysium. Terra
Lysium.
Lysium.
Vai Miles.
Anche qui vuoi una considerazione artistica
Come
sullo
prima, come
stile?
prima. Insomma, raccontiamo un po' questa scena dello riunificare fra l'altro tutte le religioni, come è avvenuto questo trasferimento di queste persone sul pianeta, tutte queste cose qua.
Sì, diciamo che questa vetrata è la rappresentazione plastica di un tipo di scrittura che gli autori ci hanno abituato un poco, non voglio dire superficiale perché non lo è, però molto mainstream, cioè pensata per un pubblico, come dire, che non si pone poi tante domande, che ha bisogno di avere una spiegazione pronta, abbastanza semplice da digerire in fretta.
Sì, che poi è il
Perché
discorso che
questa
fa anche
vetrata.
Pike.
Sì, perché appunto dice, come giustamente dice Pike, da un punto di vista storico, le vetrate da raffigurazione artistica servivano per spiegare la storia a chi non sapeva leggere. Ora, io immagino che i coloni del XXI secolo, del XXI secolo sapessero leggere, però ecco, è una cosa fatta in realtà ad uso e consumo dello spettatore. La cosa particolare è che sostanzialmente racconta un evento che è la Terza Guerra Mondiale, che in realtà non è una cosa che si sta inventando Discovery, ma fa già parte di quello che aveva pensato addirittura Gene Roddenberry all'inizio della serie. Perché sì, Gene Roddenberry sicuramente aveva immaginato un futuro utopico, pacifista, senza malattie, senza guerre, eccetera, però aveva già immaginato che a tutto questo si sarebbe arrivato dopo un'ultima grande catastrofe per l'umanità, che è questa terza guerra mondiale, di cui tra l'altro ci sono tracce nel primo episodio di The Next Generation, quando Q ricrea il tribunale del XXI secolo con la gente, i sopravvissuti, e anche in primo contatto, e la comunità dove stava Cochrane sono dei sopravvissuti della terza guerra mondiale. E questa vetrata rappresenta non solo l'intervento angelico, che bisogna ancora stabilire esattamente che cos'è, ma un evento di quel conflitto, con i militari a sinistra e le bombe che cadono a destra.
Ma da quel che abbiamo capito è stato questo angelo a trasferire queste persone su questo pianeta. Tra
Esatto.
l'altro
Così pare.
circa 10 anni prima del primo contatto, perché si parla di 2051 o qualcosa del genere.
No, 2053, comunque siamo lì.
Sì, comunque quasi prima del primo
Circa.
contatto. Leggo un paio di commenti. Wikitrek ci dice: spendete anche due parole sulla distanza di Terra Elysium. Prendendo per buoni i dati di Star Charts, si tratta di un pianeta all'interno e oltre la barriera galattica. Se non ricordo male, si trova nel quadrante beta, che
Esatto.
fra l'altro dove c'è anche Romulania. Insomma, quello
Sì,
è il
nel
quadrante.
quadrante. Allora, praticamente la Terra è a metà tra il quadrante alfa e il quadrante beta. La gran parte del quadrante beta è occupata dall'impero Klingon e dall'impero Romulano. E il pianeta si trova lì. Tra l'altro, dando questo dato, che non mi ricordo adesso quanto preciso sia, credo 53.000 anni luce o giù di lì, Pike dice che per arrivare lì con la curvatura occorrerebbero 150 anni. E questo dato è particolare perché potrebbe sembrare una svista, nel senso che in Voyager si dice che la Voyager era dispersa a 70.000 anni luce e avrebbe dovuto impiegare 75 anni per tornare nel quadrante alfa. Quindi, siccome questa serie si svolge nel XXIII secolo, evidentemente il motore a curvatura di quest'epoca non è
No, no.
ancora così sofisticato, veloce come quello del XXIV secolo, quindi
Sì, mi sembra che
impiegherebbe più
arrivavano a
tempo.
curvatura 6, 7 massimo. Non arrivavano a curvatura 9 come poi, cioè, insomma.
Guarda, in realtà nella serie classica credo che in un paio di occasioni Kirk comandi addirittura curvatura 12 o una cosa del genere. Sì, però evidentemente erano scali diversi.
E tu, Sofia, su questa scena, qualcosa da dire?
Ma senti, se posso essere molto terra a terra, a me il design della vetrata non è piaciuto per niente. Cioè, sarò sincera, ma non mi è piaciuto assolutamente. Mi è piaciuto il significato che c'è stato dietro, mi è piaciuta questa cosa, appunto, come dice Miles, del vedere gli schieramenti, i soldati, le bombe, tutto quanto, l'unificazione delle religioni. L'ho trovata molto interessante come trovata, per carità, però esteticamente. No, non ci siamo, però mi dispiace.
Insomma, non ti ha convinto. Leggo un altro
No.
commento. Marco Palma ci dice: anche in Deep Space Nine ci sono scene della Terra durante la Terza Guerra Mondiale, con le persone chiuse dentro i bunker. E quindi effettivamente avevi ragione tu, Miles, se ne è parlato anche più volte. Allora, comunque a me questa cosa della religione mi ha ricordato un po' di Space Nine, perché comunque è la
Ah,
serie in cui
certo.
se ne è parlato di più in assoluto, però è stato un bel connubio fra scienza e fede ed ho apprezzato molto la scena in cui Michael Burnham dice: e se la mia scienza fosse, se la mia religione fosse la scienza, quella scena lì l'ho veramente adorata, almeno da persona atea, almeno io sì.
No, anche
Allora.
perché rispecchia poi il pensiero di J. Roddenberry. Per
Sì.
lui era la scienza, l'umanesimo, il positivismo, la religione alla fine.
Giustamente.
Allora, parliamo di un nuovo personaggio, Jacob, che è questa persona che comunque crede che ci sia qualcosa in più rispetto a Terralisium e tutto il resto, giusto, Miles?
Sì, Giacobbe, che tra l'altro è un nome biblico, quindi già da questo si parte. Ricorda un po', non so, avete presente la dottoressa del quarto film di Star Trek
Sì.
che vorrebbe andare con Kirk nel futuro perché ha capito che lui è del futuro, no? Ricorda un po' quel tipo di personaggio lì.
Sì.
Sì, assolutamente.
Bisognerebbe capire se questo Jacob ha fatto un affare a dare un cimelio storico vecchio di 200 anni come l'elmetto del militare in cambio di una batteria, però.
Allora, Tony ci dice che. Allora, Davide ci dice sì, che erano scale diverse, e Tony ci dice che prima si chiama Warp. Infatti, quella di Kirk penso sia la velocità warp, invece in TNG poi si è cominciato a parlare di curvatura. Ma forse ricordo male io, perché mi
Beh,
ricordo
quello è
anche in
anche poi un problema di
Enterprise.
adattamento italiano e di
Ah,
ridoppiaggio.
perché se non ricordo male, ma potrei sbagliarmi, anche in Enterprise si parlava di velocità curvatura, però, ripeto, non ho visto la serie recentemente, quindi potrei sbagliarmi. Allora, comunque a questo personaggio devo dire che non mi è rimasto così antipatico, e devo dire che sì.
Perché avrebbero dovuto sembrare antipatico.
Povera stella, scusa, cosa t'ha fatto?
Allora,
Povero,
adesso
fratellino
parliamo
stesso.
del personaggio col nome impronunciabile, infatti mi dovete aiutare.
Awoshikun.
Oh, ecco. Allora, cosa sappiamo di questo personaggio, Miles?
Vabbè, sulla Discovery è una specie di ufficiale addetto alle operazioni, accanto a Detmer, che è il timoniere. E viene detto in questo episodio che è cresciuta in una comunità luddista,
Ludista, sì, ludista.
che non viene spiegato esattamente che cos'è, ma si intuisce che sono una specie di comunità Amish, no? Come quelli
Sì.
che non fanno uso della tecnologia, eccetera. E difatti viene scelta per sbarcare su Terralisium proprio per questo, perché insomma, potrebbe ambientarsi, integrarsi meglio con la gente del posto. Ed è la prima degli ufficiali di plancia ad essere coinvolta un po' più direttamente nelle avventure della Discovery, che insomma è una cosa apprezzabile. Spero che gli autori ci facciano vedere altre cose del genere.
Infatti, se non sbaglio, tu proprio in uno dei tuoi articoli mesi fa avevi detto che gli autori avrebbero dato più spazio a questi personaggi, un po' come lei, un po' come Iriam, un po' come Detmer, giusto?
Sì, era già nell'intenzione dei vecchi showrunner Berg e Aaron Arbenz. E poi ovviamente, siccome comunque è un lavoro collegiale, anche se sono cambiati, se lo showrunner adesso è Alex Kurtzman, comunque sono tutte cose che sono rimaste, per fortuna direi. Sicuramente c'è un grande interesse, l'ho visto anche fino ad oggi con i commenti in pagina, per quanto riguarda il personaggio di Ariam, che ancora non si capisce se è un androide, se è un'umana con gli impianti, quindi spero veramente che ci daranno qualche informazione in più su di lei questa stagione.
Allora, chiedo sia a Sofia e sia ai nostri spettatori a casa se allora vi è piaciuto questo personaggio con il nome che non so pronunciare. Owashiku.
Ok.
No, allora,
Owashikun.
vai
Owashikun.
Sofia.
Io non pronuncio il nome così faccio prima. Allora, senti, mi è piaciuta l'introduzione, appunto, mi è piaciuto il fatto che finalmente è stato portato giù anche un ufficiale effettivamente di plancia. ho apprezzato che avessero scelto lei appunto proprio per questa sua provenienza da parte di questa comunità, però mi sarebbe piaciuto se l'avessero, diciamo, sfruttato un po' di più all'interno dell'episodio, cioè nel senso ha i suoi momenti buoni, tipo appunto quando apre la porta della botola, l'ho apprezzato molto, si è dimostrata brava, si è dimostrata tutto quello che volete, però ti dico, l'avrei voluta vedere un pochettino più presente, ecco, mettiamola
sì, diciamo che è stato un po' un personaggio terziario,
diciamo
all'interno.
Che sì, diciamo, allora lei, se non mi sbaglio, la già quando era sulla Discovery, piano piano l'avevano fatto diventare sempre più presente insieme a, all'altra signorina che sta accanto a lei, perdonate la mia
signoria.
E appunto mi piacciono molto gli scambi che hanno loro due quando sono quando appunto sono ai loro
alle loro postazioni,
alle loro console, scusate.
Sì.
E appunto, visto che comunque quando sono sulla plancia le fanno interagire anche tanto, comunque le fanno interagire attivamente, mi sarei aspettata che una volta scesa avesse interagito molto di più con la situazione, invece sì, è stata utile, ma poi è finita lì, quindi ho grandi aspettative per questo personaggio, perché secondo me può diventare un personaggio di tutto rispetto, però appunto aspettiamo, per il momento aspettiamo.
Una piccola curiosità più che sul personaggio, sull'attrice, che tra l'altro ha un nome forse più difficile da pronunciare che il personaggio, perché si chiama Oin Oladeyo, non so se si pronuncia così. Comunque l'attrice ha dichiarato che stava per ritirarsi dalle scene, che stava per lasciare proprio la professione di attrice dopo aver fatto il provino per Discovery. Il suo agente ha detto vabbè, prova a fare quest'ultima cosa, lei ha provato così senza molta convinzione, già era passata oltre, poi l'hanno chiamata per Discovery e ha accettato, quindi anche così a livello umano mi fa piacere che la stiano sfruttando un po' di più, almeno sono soddisfazioni.
Dai, davvero.
Vediamo se è arrivato qualche commento. Infatti Tony ci dice che sulla velocità curvatura, che in effetti in Enterprise si parla già di curvatura, nei film della serie classica invece si parla di warp, non so se per diversità di traduzioni o altro.
Sì.
Davide Fuscillo ci dice che a lui è piaciuto molto il personaggio, non ripeto il nome. E Max fra i commenti ci dice che i ludisti sono avversi alla tecnologia e quindi sono comunità rurali anche con influenze religiose e metodiste. Tutto questo
sì, sono...
Ok. Allora,
sono
direi di
come il Baku dell'insurrezione.
Allora, direi di mandare un quiz track e vediamo se riusciamo a recuperare Max. Intanto voi tra i commenti scrivete la risposta esatta. A dopo.
E la risposta esatta era la C, ovvero 16. Sono 16 gli episodi che finora Jonathan Frakes ha diretto in tutta la saga di Star Trek. 8 in The Next Generation, 3 in Deep Space Nine, 3 in Voyager e finora in Discovery 2. Ma presto ce ne sarà un altro, che è anche il 9° episodio della seconda stagione, sarà diretto da lui. Ovviamente ha al suo attivo anche 2 film, perché possiamo dire che sia il regista interno alla saga forse più prolifico in assoluto.
Sì, assolutamente. Anche Fuller aveva scritto un sacco di episodi, almeno nell'epoca di Space Nine Voyager, che tu ne abbia scritto almeno una decina.
Beh, qui si parla di regia in ogni caso.
Sì, ah già, effettivamente quello era anche sceneggiatura.
Sì, esattamente.
Allora, Max, visto che abbiamo in collegamento, cosa ne pensi di Oweshikun? Aspetta, non l'ho detto bene.
Beh, mi fa abbastanza sorridere Oweshikun lì, questo nome è stranissimo, ma più che altro mi fa sorridere che in rete sia stata ribattezzata MacGyver solo perché un ferretto si è riuscito ad aprire la botola della loro prigione. Effettivamente in passato eravamo abituati alla scelta del personale di sbarco sulla base di competenze tecniche, sulla base di specializzazioni. Qui in questo caso, solo perché fa parte di una comunità luddista, è stata tirata dentro e l'abbiamo vista sul campo. Per carità, va benissimo, tutto questo rientra nello schema di far vedere di più in azione il personale di plancia, che è un dilemma classico di Star Trek, ovvero è sempre il personale di plancia che si muove e che va in giro. Un po' ingenua, perché se ti salta, se ti viene ucciso uno del personale di plancia, perdi uno dei membri più importanti. E in questa squadra di sbarco invece non c'era la cosiddetta maglietta rossa, o per Discovery la maglietta blu. Non è morto nessuno, il che sembra alquanto strano, ecco.
Infatti li hanno vestiti in abiti
Al
civili.
contrario, possiamo dire che in due episodi, due volte.
Volte.
Episodi e due volte Pike rischia la vita.
Sì.
Ah, già.
Sì, è vero, è vero, è vero.
Quando si butta sul comunicatore, per esempio, quando si butta sul comunicatore per salvare il bambino, la bambina, non ricordo bene.
Sul
Era un
Phaser,
phaser,
sì.
phaser
Sì,
carica.
Phaser,
Phaser carica.
Phaser, avete ragione, sì.
Sì,
Il
sì, sì.
comunicatore che esplode
Ma
ancora
perché.
non l'ho inventato.
Sì, no, ma infatti Max ha ragione. Temevo di vederlo in infermeria nella scena dopo col volto sfigurato, però ancora un po' prestino per quello.
Sì, aleggia su di lui questo incubo.
Eh sì.
Sappiamo che succederà molto più avanti, però.
Già ha la fasciatura nelle costole. Io non so come finirà appena arriviamo all'ultimo episodio della stagione. Sarà già in sedia a rotelle, poverino.
Sì, si potrebbe fare un borsino di scommesse su quante volte verrà fatto pezzi,
Esatto.
verrà colpito, eccetera. Già c'era Archer in Enterprise che le prendeva quasi in tutti gli
Sì,
episodi.
ma esagerato.
Comunque Tony ha risposto C, e infatti bravo Tony che ha risposto alla domanda esatta. Ok,
Bravissimo.
andiamo avanti con gli argomenti. Allora, devo trovare il punto. Ok. Il nuovo argomento è May Hearn, spero si legga così, l'amica di Tilly. Vai Max, che adesso che ci sei, do a te tutta la parola.
Ne approfittiamo.
Ne approfittiamo. Vabbè, Lady Sora, praticamente questo fantasmino potrebbe essere, secondo tutte le i principali commenti che si trovano online, la spora che alla fine della prima stagione si posa sulla spalla di Tilly, che si manifesta come un fantasma. Se accettiamo l'ipotesi che la rete del micelio sia un po' il paradiso scientifico di Star Trek, o la proiezione di un ricordo di Tilly. Molti temono che in realtà con lo stesso stratagemma presto vedremo anche Calber, che
Sì.
potrebbe in realtà essere il primo personaggio fantasma, primo personaggio interprete regular fantasma di una serie di Star Trek.
Mi fa un po' sorridere questo termine fantasma.
Beh,
Comunque,
ma è.
effettivamente, scusami se ti interrompo,
Vai, vai, vai.
all'inizio episodio Stamets parla proprio di questo a Tilly. Dice che lui nelle sue visioni riesce a vedere ogni tanto Calber, insomma, quindi. Comunque online ci sono veramente un'esagerazione di teorie. Qualcuno dice che potrebbe essere un Q, qualcuno dice che potrebbe essere una manifestazione dell'angelo rosso, insomma ci sono veramente tante tante tante
No,
teorie.
altri sostengono che abbia a che fare col frammento di asteroide, per
È
esempio.
vero. Sì. Io
È vero.
dico che secondo me Tilly beve troppi caffè e quindi ha il bisogno
Quello
di
è
cenerotti.
certo.
E voi tra il pubblico, insomma, diteci anche la vostra su che cosa potrebbe, su chi potrebbe essere questo personaggio. Che fra l'altro, adesso vi svelo anche una chicca, questa attrice ha recitato anche nella pluripremiata serie The Handmaid's Tale, dove interpretava un personaggio dal nome Brianna. Quindi quindi non è proprio un
Brianna
attore
Troy?
No. Però quindi diciamo che non è proprio un attore, un'attrice sconosciuta, perché tra l'altro The Handmaid's Tale, quando Game of Thrones non era in gara, fece il top di Emmy, vinse più in Emmy in assoluto rispetto alle altre serie, quindi insomma finalmente hanno pescato anche qualche attore un po' più conosciuto.
Vedo nei commenti un'interpretazione di Davide Picillo molto interessante.
Vai, leggila.
Davide Picillo dice: l'amica di Tilly è una larva del tardigrado che è dentro di lei. Paura.
La famosa spora fluorescente.
Beh, potrebbe, perché no? Perché dobbiamo smentire una cosa?
No. Ma non ci sarei mai arrivato.
Comunque, sicuramente questa serie, colpi di scena per adesso sembrano giocate un pochino meglio, dai, almeno questo per adesso sembrano giocate un pochino meglio. Comunque un personaggio sicuramente interessante, vi dico la verità, l'ho adorata a pelle e spero di vederla anche nei successivi episodi, insomma, non che sia una comparsa che appare un episodio e poi va via subito. Voi che ne pensate? Vi è piaciuta, non vi è piaciuta? Parte Max perché ho paura di perderlo, poi Miles e poi Sofia.
A me è piaciuta l'idea di introdurre questa visione, chiamiamola così, e di metterla ovviamente in bilanciamento a Tilly, chiave comica della serie. E sì, l'idea mi piace, mi aspetto di rivederla, anche se temo, come ad esempio l'ingegnere Jet Reno, che poi scompaia come nulla e non se ne sappia più niente. Jet Reno non era ovviamente un fantasma, l'abbiamo visto interpretato da Tig Notaro nel precedente episodio. Tutti speravano di ritrovarlo addirittura come capo ingegnere della Discovery, sparita, non c'è più. Non vorrei che anche il fantasma amico di Tilly facesse la stessa fine, nel senso, l'abbiamo visto, andrà a riferire la cosa al dottore, anzi alla dottoressa Pollard, la dottoressa Pollard gli darà una bella pastiglietta e arrivederci.
Bye Miles.
Non lo so, devo ancora farmi un'idea precisa sul personaggio, anche se devo dire che per come è stato presentato non mi ha stupito più di tanto che si trattasse di un fantasma, nel senso che è un personaggio che mi è sembrato subito molto strano, così apparso dal nulla, così grande amica di Tilly. Diciamo che quando si arriva al punto in cui Tilly chiede al computer se questa persona è a bordo e il computer dice no, e Tilly dice dimmi dov'è, e il computer dice nata Hill è morta Hill, cioè già io l'avevo immaginato ampiamente che il computer avrebbe detto guarda che è morta, quindi non lo so. Secondo me non rimarrà a lungo nella serie, perché una volta che si capirà qual è, che cos'è che la genera nella mente di Tilly, penso che scomparirà. Quindi non mi aspetto di rivederla spesso. Tig Notaro invece mi aspetto di sì. Spero che la
vabbè, lei è stata scritturata per più episodi, lo sappiamo. Sì. Tig Notaro, Reno, insomma, tornerà. Vai, Sofia.
Ma senti, io sono un po' a metà tra le opinioni di Max e Miles, nel senso, tu lo sai, Jared, io ho questo problema. A me, Tilly non convince particolarmente come personaggio, ti dico sinceramente, non è esattamente il mio personaggio preferito. Ho trovato interessante l'introduzione di questo fantasma, di questa immaginazione, visione, come possiamo chiamarla. L'ho trovato interessante, io sinceramente credo nella teoria delle spore, probabilmente. Credo a questo, però anch'io ho paura che scompaia così dal nulla e che non porti poi niente di troppo significativo. Spero che non sia così, però chi vivrà vedrà, come si suol dire, no? Quindi aspettiamo, incrociamo le dita e speriamo che la risolvano.
Va bene, prima hai nominato Tilly, infatti adesso andiamo proprio su Tilly. Allora, cosa c'è da dire su Tilly in questo episodio? Diciamo che alternava la parte in cui non si vedeva Pike e Sochi e sulla Discovery si vedeva quello che stava combinando la nostra Tilly. A te invece, Miles, è piaciuta questa Tilly o no?
È un po' più esagitata della scorsa stagione. Non so se avete anche voi avuto questa impressione, cioè è come se gli autori avessero capito che al pubblico è piaciuto questo personaggio così particolare e abbiano cominciato a calcare un po' la mano. diciamo, salva la situazione il fatto che non è semplicemente un guardia marina giovane rompiscatole come poteva esserlo Wesley Crusher, ma almeno c'è dietro una storia, cioè in qualche modo è giustificata ad avere questo carattere, questo atteggiamento così, specialmente adesso che ha pure le visioni.
Sì, l'importante è che non esagerano, sennò diventa Neelix. Cioè, aiuto.
Sicuramente l'attrice, la bravura dell'attrice, proprio la presenza scenica dell'attrice aiuta, perché comunque non è la classica attrice belloscia che mettono nelle serie fantascientifiche di grido, no? Quindi, cioè, anche solo per questo attira un po' le simpatie del pubblico, ok? Quindi sono sul filo del rasoio, un personaggio particolare che funziona perché viene fatto funzionare da tutta una serie di fattori, secondo me.
Max? Ah, vai, vai, Sofia.
Ok, grazie, scusa. Io concordo, però ti dico, io l'apprezzavo di più durante la prima stagione, l'avevo apprezzata di più e ti dico, come voi sapete, purtroppo a me anche per esempio lo short track dedicato a lei non è piaciuto particolarmente. Anche perché ti dico, anche in questo episodio l'ho vista diventare un po' una macchiettina, piacevole per carità, perché l'attrice è brava, sulla sua recitazione non si può dire nulla, è molto brava, è molto naturale anche nelle scene comiche, infatti c'è una scena che fa veramente ridere quando lei esce dall'infermeria e sbaglia strada per andare verso la plancia, a me quella scena mi ha sinceramente divertito perché lei è brava, ha i tempi comici. Ha una buona presenza, anzi ottima, però appunto secondo me gli autori hanno capito che tira perché effettivamente al pubblico giustamente piace perché è giusto che sia così, però hanno sfruttato questa cosa appunto per renderla più simpatica e più esagitata rispetto a come era prima. Quindi anche io sono un po' sul filo del rasoio perché ti dico, durante la prima stagione mi era piaciuta molto. Qui mi dispiace, ma insomma, infatti lei è il motivo per il quale io a questo episodio ho dato 8 e non di più. Purtroppo è uno dei motivi per i quali il mio voto si è abbassato. Mi è piaciuto il rapporto che ha avuto Saru, l'episodio, però appunto, insomma, se potessi dare un consiglio ai sceneggiatori, anche meno, però poi vedremo.
Va bene, Max, tu invece? Niente, abbiamo partito un collegamento. Vabbè, allora dico la mia. Allora, a me sinceramente è piaciuta, vi dirò, voi avete parlato male, invece a me sinceramente è piaciuta e spero ci siano più scene con lei perché dà un po' quel tono di leggerezza alla serie che ne avevamo sempre avuto bisogno. Quindi io sinceramente vorrei che ci fossero ancora più scene con Tilly. Allora, vabbè, siamo a fine scene da mostrare, leggiamo un po' i commenti. Deborah ci dice: bella puntata, non dirò che mi manca l'orca. Ops, l'ho detto. Tilly è ancora troppo sopra le righe. Spero che il thriller delle religioni fantasmi passi in fretta. Insomma, il tema della religione non è comunque spesso troppo apprezzato dai fan di Star Trek, eh. Giusto Miles, giusto Sofia, giusto Max, se ci senti.
Beh, perché storicamente Star Trek nasce in un periodo che è quello degli anni 60, che è un po' quello dei Beatles che cantavano Imagine, no Religion, no? Quindi è anche figlio di quel periodo lì. Diciamo, nasce per raccontare il superamento sociale delle religioni, quindi per questo specialmente i fan di lunga data non apprezzano. Poi con Deep Space Nine c'è stata una grande rivoluzione perché, a parte i temi religiosi, ci siamo trovati con un capitano che è un leader religioso, suo malgrado, e questa è stata veramente una rivoluzione.
Max fra i
E quindi.
commenti ci svela una chicca, ci dice che la scena di Tilly che sbaglia direzione è stata improvvisata.
Sì,
Ma
questo è
fess.
vero. Abbiamo.
Infatti si vede, e infatti è per questo che a me ha fatto ridere, ti dico. Si vede, è palese, e infatti è per questo che è venuta bene, appunto.
Vediamo se
Sì, questo.
riusciamo a recuperare Max. Max? Max? Niente, mi sa che non riusciamo proprio
No,
a recuperarlo.
ma a quanto pare quella scena è effettivamente stata una trovata di Frakes all'ultimo
Sentiamo dopo, dai.
momento. L'hanno
Eccolo,
aggiunta in
eccolo, eccolo,
diretta.
forse l'ho sentito. Vai, Max. Max, ti sentiamo? No, niente, vai e vieni. Allora, dicevamo sottili, scusami se ti ho interrotto, Miles.
No, no, beh, su Sottili avevamo chiuso l'argomento, penso. Stiamo parlando un po' della religione,
Sì,
ma
scusami, mi ero perso.
bisogna vedere, cioè, aspettiamo con ansia di capire come svilupperanno gli autori questo argomento un po' delicato, anche se Alex Kurtzman, uno dei produttori, ha detto che lui intende la fede non tanto come fede religiosa, ma anche come una questione di fiducia, di coesione nel gruppo, di fiducia in se stessi, quindi è diciamo, una sfumatura un po' più atea rispetto a quella di Space Nine.
Sì, decisamente. Ok, adesso passiamo all'altra scena dove la chiesa viene tutta illuminata. Allora, Sofia, tu che studi cinema, televisione e radio, come ti è sembrata questa scena da un punto di vista tecnico e come
Dici
escamotage
la
anche nella...
scena, quella conclusiva dove appunto
Sì,
si
dove poi avviene
chiede.
anche lo scambio con la trasmissione nel casco militare.
Allora, senti, mettiamola così. Dunque, allora, partiamo da questo presupposto. Come dicevamo all'inizio, questo episodio ha una regia molto più televisiva rispetto al primo, perché se nel primo io in certi momenti ci avevo trovato anche quasi dei collegamenti al cinema classico hollywoodiano, ma forse perché ho dei problemi io, quindi è una cosa possibilissima. Qui invece ho trovato una regia molto più classica, appunto, da classico sceneggiato televisivo. Apprezzabilissimo, ti dico, a me è piaciuto e me l'ha forse anche reso un pochino più leggero, un po' più veloce da fruire. La scena della chiesa che si illumina, sì, ma no. Cioè, dunque, allora, come escamotage ci sta, perché comunque è simpatico, ecco, mettiamola così, non è l'escamotage mondo, però ci sta. Sì. Dal punto di vista visivo, anche lì è un grosso sì, ma no, è un po' come il discorso delle vetrate, ecco. Appunto, non saprei che cosa altro aggiungere perché ti dico sinceramente, quella scena non mi ha lasciato molto, mettiamola così. Non è una scena che mi ha preso, non è una scena che mi ha stupito tecnicamente, come può essere successo con le spore, perché quelle mi volta che le vedo sono sincera, e invece questa scena, cioè sì, appunto, ci sta tutto l'episodio, però non è niente di innovativo, secondo me, e non è particolarmente sorprendente. Prego.
Max,
Se
ci
posso.
sei? Aspetta, vediamo se c'è Max perché sentivo battere la tastiera. Max?
Mi sentite?
Sì,
Sì!
finalmente, vai!
Oh, sono tornato.
Dicevamo di questa
Allora,
ultima
dobbiamo
scena,
finire
vai!
la scena della chiesa, la scena della
Sì.
luce. Altamente simbolica, la luce dentro una chiesa evoca ovviamente significati religiosi, un pochino sopra le righe, secondo me, in termini proprio di scrittura televisiva e di significato. Bastava anche un solo lampione e forse era più elegante. Ecco, tutto qui.
Concordo, concordo assolutamente con Max, infatti è questo, ha ragione, ha puramente ragione, bravo Max.
Sì, aggiungo che
Grazie.
il simbolismo è ancora più potente se pensate che la chiesa viene illuminata con la batteria di Pike, quindi col potere della scienza alla fine. Quindi
Sì.
è una scena, secondo me, volutamente molto enfatizzata per
Sì, ma
questo
poi
motivo.
accende una speranza, una chiesa che si illumina così,
Sì, ma non
cioè.
è una speranza religiosa,
Sì,
capisci?
no,
C'è questa sfumatura.
sì, accende una speranza, però ti dico, anche lì non
È sembrato troppo pomposo,
sarà,
via, mettiamola così.
diciamo,
Esatto.
non è una scelta registica che io approvo, ecco, mettiamola così.
La penso come Sofia.
Va bene,
Grazie
c'è
Max.
rimasta l'ultima scena che è la trasmissione nel casco militare. Soprattutto perché la vede soltanto Pike? Vai, Max.
Ma la vede soltanto Pike perché è lui che ha preso questo casco scambiandolo con la batteria. Sono sicuro che nei prossimi episodi lo farà vedere anche ad altri. Era solo per chiudere l'episodio, ecco, chiudere l'episodio dando un significato al gesto che aveva fatto.
Secondo te
Di
non
sicuro che.
nasconde qualcosa guardando questa scena in privato?
No, 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 diciamo che. Era necessario che Pike vedesse l'angelo rosso, l'ha visto Spock ed è sparito, l'ha visto Barnum e si è anche poi confidata alla fine dell'episodio, sì. Ora ci voleva la conferma, doveva, il cerchio doveva chiudersi, Pike doveva vederlo, ecco, e questo è stato.
Tra l'altro, sempre tornando alle teorie fantasiose dei fan, c'è chi sostiene che l'alta sacerdotessa di Terra Elysium vestita così di rosso potrebbe essere lei stessa una manifestazione dell'angelo rosso, teorie fantasiose, chi lo sa?
Ma mi ricordo
comunque con Max, non credo che stia nascondendo qualcosa, penso che lo farà vedere anche agli altri.
Sì, no, sì. Perché il fatto che se lo guardasse un po' così nascosto, rannicchiato da solo, è un po' come quando ti vuoi nascondere mentre ti stai guardando i porno.
È che tu hai la sindrome di Lorca ancora,
e quindi, e quindi il dubbio un po' ti nasce, capito? Ma vediamo anche se qualcuno tra i commenti, e infatti anche Davide Cicillo dice secondo me nasconde qualcosa, chissà, perché mi sembra un po' troppo perfettino questo Pike, per questo io ho qualche dubbio, però dopo Lorca chiunque verrebbe un dubbio, quindi insomma è anche lecito.
Infatti noi siamo molto plasmati da quello che abbiamo vissuto con Lorca, come tra l'altro anche i poveri membri della Discovery sono molto plasmati.
Comunque, no, scusami se ti interrompo, mi è venuto un pensiero in questo momento. In effetti, ma noi siamo, quando è che Pike ha scoperto che Spock si trova internato nell'ospedale psichiatrico? Perché a questo punto mi viene un po' il sospetto, ma quando Burnham gli ha chiesto di andare sull'Enterprise per andarlo a incontrare, lui ha detto non so dove è in licenza, lui già lo sapeva che in realtà era in ospedale psichiatrico,
sì.
oppure l'ha omesso e gliel'ha detto dopo,
oppure ce l'ha infilata lui,
l'ha omesso, è vero?
L'ha omesso e poi si giustifica dicendo che aveva richiesto licenza Spock, quindi
sì, comunque forse in effetti qualcosina che non dice c'è.
Sì. No, quello è ovvio, però
è un capitano, hai questi
certo,
esatto, io concordo con Max in questo momento assolutamente.
Va bene, adesso mandiamo in onda lo spot del prossimo episodio sottotitolato in italiano grazie al nostro Miles, curatore del blog TGTrek, e poi lo commentiamo dopo insieme. 7 signals appeared across the galaxy. With it, perhaps any chance of a relationship with my brother Spock? That ship is Vulcan. My ship is Saris. Spock is connected to them. What did he see in them that I can't? You are the Federation. Stop it. A failure to understand feels like a failure to reach him at a time when he might need me most. I'm sorry for what I did. I will find him. Ebbene, bentornati su Talking Trek, questo era lo spot del prossimo episodio. Come si chiamerà, Miles, questo episodio?
Point of Light, punto luminoso.
Punto di luce, punto luminoso. E insomma, parliamo un po' di questo spot. Vai Max, se ci sei ancora.
Vabbè, annuncia il ritorno dei... Ahimè, aggiungo ahimè perché non ho assolutamente voglia di vederli. Annuncia l'arrivo della sezione 31, il ritorno di Tyler, l'Rel, di vari Klingon con i capelli, perché si vedono con i capelli, e della mamma di Spock, di Amanda, e la navetta di Sarek, che vedremo che cosa nasconde, potrebbe essere in avaria, potrebbe aver subito qualche danno. Diciamo che si preannuncia un episodio ricco di emozioni, ricco di molta azione, molto movimento, e forse qualche risposta in meno, perché se ci spostiamo su di Klingon, ci spostiamo sulla sezione 31, forse in questo frangente i bagliori rossi potrebbero andare un goccino, diciamo così, in secondo piano. Ecco.
Io invece ti dico, secondo me invece hanno attirato anche la loro attenzione. Cioè, io sono di questa idea, che insomma questi bagliori rossi magari hanno attirato sia l'attenzione dei Klingon e sia della sezione 31, perché effettivamente la sezione 31 indaga su queste cose un po', come dire, un po' pericolose, un po' strane, quindi boh, io la vedo così. Tu Miles, e rispondete anche voi pubblico a casa, prima Miles poi Sofia, vai.
No, vabbè, sicuramente la storia delle esplosioni dei bagliori rossi sarà sviluppata, però ecco, non mi aspetto un'altra missione di sbarco, un'altra missione esplorativa, cioè vedremo probabilmente, come dici tu, come sta andando la storia dal punto di vista della sezione 31 e dei Klingon, però ecco, penso che rimarremo fermi come Discovery in questo momento.
Tu, Sofia?
E poi non è ne...
Ah, scusa, vai.
No, 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 e poi dicevo, non necessariamente la navetta di Sarek potrebbe essere Anna Maria, probabilmente è Amanda che sta cercando di raggiungere Burnham per parlarle di Spock, per esempio. Cioè potrebbe essere proprio un incontro,
sì,
voluto.
Che secondo me potrebbe essere Amanda. Vai, Sofia?
Sì, lo penso anch'io sinceramente, anche perché ora non mi ricordo se era in questo episodio qui oppure nell'episodio precedente, ma Michael parlava di, a un certo punto accenna a Pike una cosa come dal modo in cui ci siamo lasciati, riferendosi a Spock.
In questo episodio.
E sinceramente è una cosa che a me incuriosisce molto, perché sono molto molto curiosa di vedere effettivamente cosa è successo, perché effettivamente non lo sa ancora nessuno. E abbiamo visto per buona parte sia della prima, anzi abbiamo visto per la prima stagione il rapporto di Michael nei confronti di Sarek, e l'abbiamo visto poco il rapporto nei confronti di Amanda, anche sembra che sia più umano ovviamente riguardo quel di Sarek, però io sarei molto curiosa di approfondirlo di più, quindi effettivamente se nel prossimo episodio ci fosse un bel confronto, un bel ritrovo tra Michael e Amanda, ne sarei felice e sarei molto curiosa di sentire cosa avrebbero da dirsi con l'altro. E per quanto riguarda appunto lo svolgersi dell'episodio, sono d'accordo sia con Max che con Miles, per il fatto appunto che rivedremo un sacco di nostre vecchie conoscenze, come appunto i Klingon, e vedremo anche una cosa che per voi chiaramente è una vecchia conoscenza, per me invece è una cosa nuova, sempre grazie alla mia asineria dell'argomento, ovvero la sezione 31. E anche lì sono molto molto curiosa di vedere cosa avrà da raccontare. E appunto sono d'accordo con Miles nel fatto che non mi aspetto un altro episodio di sbarco. E tra l'altro, almeno dal trailer, poi dovremo vedere se il trailer sarà fedele all'episodio, ho notato delle tinte un pochino più darcheggianti per quanto riguarda il prossimo episodio. Diciamo, sì, che se il primo e il secondo erano un pochino più colorati, forse anche dato dalle divise di Pike e compagnia nel primo episodio, e dato anche dai pratico che chiese di questo episodio, nel prossimo invece credo che si torni, così pare, un pochino di più al lato oscuro, mettiamola così. E anche su questo sono veramente molto... E in più, se ci saranno battaglie, sarà pieno di piani sequenza. Aspetto solo quelli.
Ma quindi, secondo te, Sofia, la sezione 31 e i Klingon non c'entrano niente con i Bagliori Rossi? Per te.
Ma allora, senti, ti posso rispondere a metà, perché appunto io la sezione 31 non la conosco. La conosco grazie a quello che mi avete accennato voi molto gentilmente, ma purtroppo io sono nulla più. Sul discorso sezione 31 preferisco stendere un materasso, preferisco stendere un materasso pietoso. E per quanto riguarda invece i Klingon, sinceramente non lo so. Allora, mettiamola così. Sarebbe interessante sia se c'entrassero qualcosa che se non c'entrassero nulla. Perché comunque appunto potremmo rivedere un'altra volta. Quindi
Lorel.
Lorel, che bella. Quindi aspettiamo.
Ma non so se i fan sono molto contenti di rivederli, sinceramente.
Beh, Sofia è una fan ed è contenta, quindi ci accontentiamo.
Già leggo un paio di commenti. Mattia ci dice: si prospetta molto interessante la prossima puntata.
Se posso fare una piccola nota a margine rispetto a quello che ha detto Sofia, quando lei diceva chissà cosa si riferiva a Michael quando diceva non ci battiamo da molto tempo con Spock. Ecco, allora noi abbiamo per scontato che Michael e Spock non si trattino più da quando erano bambini, però in realtà Michael dice non quantifica questo tempo, dice non parliamo da anni.
Sì.
E infatti,
ora,
infatti,
in uno dei primi romanzi di Discovery, anzi credo proprio fosse il primo che è uscito, che si chiamava Desperate Hour, in realtà si ambientava un anno prima dell'episodio pilota di Discovery, quindi un anno prima della battaglia alle stelle binarie. In questo romanzo in realtà Michael e Spock si sono incontrati. È piccolo spoiler alert per chi non ha letto il romanzo e intende leggerlo.
Aspetta che lo mando.
Vabbè, spoiler letterario.
Che cavolo.
Vai.
L'hai mandato?
Vai.
Ok. Alla fine, verso la fine del romanzo, per tutta una serie di cose che non vi sto qui a dire, Spock e Michael sono costretti a fare una fusione mentale. E in questa scena molto bella del romanzo, praticamente noi vediamo Michael che racconta la storia dal punto di vista di Spock e Spock che vive la storia dal punto di vista di Michael, cioè vedono le rispettive esperienze di vita l'uno con gli occhi degli altri, quindi c'è un momento di questa storia in cui riescono a capirsi e si rendono conto che hanno sofferto entrambi più o meno per le stesse cose e più o meno per colpa di Sarek, perché poi il problema è sempre Sarek che ha preteso dai suoi figli sempre un po' l'impossibile. Quindi quando ho visto quella scena in Discovery nel primo episodio dove Michael dice può essere che per un breve momento mi abbia capita, io ho pensato subito a questo evento del libro, perché come sappiamo i romanzi sono scritti in collaborazione, comunque con la supervisione degli autori.
Sì,
sarebbe
anche
bello
fumetti.
Anche i fumetti, sarebbe bello se riuscissero a mantenere questa cosa, però diciamo per come hanno impostato questa prima stagione sembra invece che non si parlino da quando erano bambini.
Seconda
vedremo
stagione. Sì,
seconda
sì.
Stagione vedremo.
Comunque Miles, fai anche un breve riepilogo su chi è su che cos'è la sezione 31, visto che molte persone le vedo ancora un po' confuse. Oppure,
beh,
Max, oppure Max se ci sei ancora. Max,
speriamo da Vulcano.
Pronto?
No, Max.
Centralina di Vulcano? Niente, vai Miles.
Beh, a parte che saresti più titolato tu, che hai pure lo spillino, sei sempre vestito di nero. Fai sempre.
Ma io non posso
la
parlare.
Lo specchio, l'universo dello specchio. No, vabbè, allora la sezione 31 è un'organizzazione segreta della flotta stellare. O almeno era segreta proprio agli inizi, ai tempi di Star Trek Enterprise. Era segreta quando poi si è rivista nel 24 secolo ai tempi di Deep Space Nine, dove in realtà è stata introdotta, però ovviamente Enterprise è cronologicamente ambientata prima. Invece ai tempi di Discovery, più o meno nel 23 secolo, a quanto pare non è un'organizzazione segreta, è una specie di servizio segreto della flotta stellare assolutamente lecito, anche se pare di capire che faccia delle cose senza dire tutto alla flotta stellare di quello che fa. Diciamo, per chi vuole approfondire deve assolutamente recuperare gli episodi di Deep Space Nine, perché là si capisce assolutamente che cos'è veramente la sezione 31. Che cos'è adesso in realtà non lo sappiamo neanche noi, perché ripeto, gli autori di Discovery hanno deciso di interpretarla in un altro modo, quindi anche per chi è un fan di lunga data come me, come te, come Max, sarà una scoperta capire esattamente come funziona nel 23 secolo la sezione 31, e sarà interessante specialmente perché si preannuncia uno spin-off sulla sezione 31 che, a questo punto faccio un pronostico, probabilmente si concluderà con la sezione 31 che viene messa al bando e torna a essere un'organizzazione clandestina per poi metterla in continuity con gli Space Nine.
Devo dire che sei stato molto 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 professionale. Bravo,
grazie.
Bravo.
Questo argomento in una maniera inaudita, quindi bravo.
Grazie.
Allora, adesso, visto che siamo a fine, parliamo anche un po' di Jonathan Frakes, ma prima di parlarne vi mandiamo una piccola clip sottotitolata sempre da TG Trek.
First of all, Jonathan Frakes is an excellent director.
I loved, loved, loved working with him last year. He was one of my favorite directors I've ever worked with.
He knows exactly what he's doing at every point. He knows what his shot is. He doesn't waste any time.
And he's such a good director. He really cares about performance. He loves actors.
He used to act, so he knows how to talk to actors. He knows how to deliver the message he wants to get across.
But he's also a wealth of knowledge. He's this incredible vault of Star Trek history.
And he understands so well the ins and outs of what makes Star Trek work and what makes it special, and that it's such a combination of so many different factors, and he has regard for all of them.
And action!
He yells everything. Like, he only has one level, and it's yelling. He'll be like, cut, print, great!
Thank you, cut, print!
Cut it.
He's passionate. You'll hear him behind the camera just sort of, cut, print! And you know, he's just so passionate about everything that it's beautiful to be around, and it makes you want to bring your A game, so you want to do it for him.
Frakes is the best director to have because the vibe is so fun and it's like a party. Like, when Frakes comes on set, everybody knows they're gonna have a good time.
I always know that I'm taken care of emotionally as well as visually when he's on set.
Jonathan Frakes is just a gift to any actor he works with.
He is so bombastic and so much fun. He's so full of life. He's such an actor, even though he's walking in a director's shoes.
He's so positive. He's so light. He's got a great sense of humor. He's very persistent. He's very specific.
He's wonderful, and he's been there, you know? And there's no replacement for that, someone who knows what it's like, who's been on a ship before.
I brought a friend, the very sublime Captain Troy Marina Sirtis in the house.
Jonathan just lives and breathes and loves the whole legacy, and he had such a good experience, a good and life-changing experience himself working in Next Generation, and he's talked so much about all the people that were in that show together, became family, that they have continued to remain very close.
He shared that he feels like our cast is kind of like spiritually very akin to their cast. We're all friends, like those guys still hang out, like they still text each other all the time.
We've really felt like blessed, like by him and the cast, like his acknowledgement of our bonds has just been one of the loveliest compliments.
And he's become a friend in addition to all of that, which is just a really wonderful, special experience.
We consider him a part of our family unit.
Vai.
Ok, quindi abbiamo visto che tutti sono pazzi per Jonathan Frakes, più entusiasti di così non potrebbero essere. Dalla faccia di Jonathan Frakes direi che anche lui è un uomo soddisfatto di quello che fa. E, come ha detto Max all'inizio della trasmissione, lo troveremo anche come regista dell'episodio numero 9, dove proprio grazie a questa clip possiamo supporre che ci sarà Spock, perché Ethan Peck parla come se avesse già recitato con lui.
Quindi probabilmente nel 9° episodio Spock ci sarà.
Sì, quindi probabilmente nel 9° episodio Spock ci sarà. E poi cosa dire, ha fatto un bel complimento Frakes a tutta la produzione di Discovery, ha fatto un bel complimento dicendo che secondo lui Alex Kurtzman è una persona fidata, Star Trek è in buone mani, addirittura ha detto, sempre tornando al tema del paradiso, della fede, della scienza, dice John Berry non credeva al paradiso, ma se ci avesse creduto e fosse lassù e guardasse giù, sicuramente sarebbe felice di vedere che Star Trek è in buone mani. E direi che, insomma, detto da uno come lui che ha recitato di Star Trek, ha diretto Star Trek per tanti anni, proprio negli anni d'oro di Star Trek con The Next Generation, direi che possiamo stare tranquilli. Un'altra cosa interessante che ha detto è che lui sa qualche cosa sulla nuova serie con Picard, ovvero lui sa che Picard non sarà più un capitano, e questo l'aveva già più o meno accennato lo stesso Patrick Stewart a Las Vegas l'estate scorsa, ma adesso arriva questa conferma, per cui lui dice addirittura che non sarà più nella flotta stellare, non sappiamo perché, se si è ritirato.
Però
per
aspetta, però specifichiamo che sarà comunque Picard, perché sul web
sì, no, certo,
Picard, tante persone pensavano che interpreterà un altro personaggio, sarà comunque Picard.
Jean-Luc Picard,
quindi non sarà nemmeno Locutus, mi dispiace, perché
no, semplicemente non avrà più il grado militare di capitano, e a quanto dice Frakes non sarà proprio più nella flotta stellare, quindi non ammiraglio, ambasciatore, bisogna capire se si è ritirato, se è stato fatto fuori per qualche motivo, non lo so.
Oppure nella sezione 31.
No. Ma cosa che comunque io trovo interessante, perché insomma bello vedere un nuovo capitolo del personaggio piuttosto che sempre la solita, insomma, come capitano l'abbiamo visto per tanti anni, quindi
cioè, sicuramente sarà da un punto di vista totalmente diverso, e questo mi incuriosisce.
E insomma fa anche piacere sapere che, a quanto riferisce Frakes, che ha pranzato, ha cenato con Stewart un paio di settimane fa, dice che l'ha trovato felice come un bambino per questo nuovo progetto, visto che lo sta anche scrivendo insieme agli autori, quindi io da fan mi sento abbastanza tranquillo, non so voi.
Sì, siamo in buone mani, secondo me per adesso, viste le premesse, siamo in buone mani, speriamo che insomma le rispettino con tutte le altre serie.
Rimanendo così, in chiusura, proprio velocissimamente, in tema sì. Picard, è di poco fa un'intervista a James McAvoy, che ha interpretato un giovane professor Xavier nei film degli X-Men, che il professor Xavier ha interpretato da Patrick Stewart, e già una volta aveva detto che, così scherzando, magari voleva essere chiamato per un cameo nella nuova serie di Picard per interpretare un giovane Picard. È tornato sull'argomento con un'intervista a MTV, però insomma ha scherzato ancora, ma ha detto che non è stato contattato e comunque non si aspetta di essere contattato per questa cosa.
Però insomma James McAvoy sarebbe veramente tanta 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 roba, cioè un cast stellare. Va bene ragazzi, se per questa diretta è tutto, io vi saluto e vi ringrazio per la vostra compagnia, caro Miles, cara Sofia, caro Max e cari tutti i nostri spettatori che ci hanno seguito, veramente siete la nostra forza. E con questo saluto io direi insomma di salutarci, quindi siate intrepidi, siate audaci, siate coraggiosi. Allarme spoiler alert, ci vediamo la prossima settimana, anzi no, questo venerdì. Ciao. Ciao a tutti.
Ciao.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Spring is in full bloom. Are your finances? With the Chime Secured Credit Builder Visa Credit Card, you can build credit with everyday purchases and regular on-time payments, all with no annual fees or interest. With Chime Secured Credit Card, you can start improving your credit scores right away. Get started today at chime.com/build. That's chime.com/build. Chime. Feels like progress.
The Chime Credit Builder Visa Credit Card is issued by Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Out-of-network ATM withdrawal and OTC advance fees may apply. Terms and conditions apply. Go to chime.com/disclosures for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.